facili. Uomini così poco allineati, li puoi chiamare i numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati, per niente facili. Uomini sempre poco allineati, li puoi pensare nelle strade di ieri, se non saranno rientrati. Sarà possibile, sì, incontrarli in aereo. Avranno mani, avranno faccia di chi non fa per niente sul serio. Perché l'America, così come Roma, gli fa paura. È il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Ma uno che tiene i suoi anni al guinzaglio e che si ferma ancora ad ogni lampione, o fa una musica senza futuro, o non ha capito mai nessuna lezione. Sarà che l'anima della gente funziona dappertutto come qui. Sarà che l'anima della gente non ha imparato a dire ancora un solo sì. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi cercare ai numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco affezionati, fra i pensieri di ieri, se non ci avranno scordati. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, faremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro.
L'abbiamo ascoltata tutta fino all'ultimo rintocco di pianoforte alle 8 e 40 minuti precise precise, quando siamo pronti a dare il benvenuto a un uomo per niente facile, un uomo da sempre poco allineato, il professor Andrea Di Stefano. Eccolo qua, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Si riconosce in questa definizione, per niente facile e da sempre poco allineato. Non è che vedi Fossati si è ispirato a lei quando ha scritto questa canzone?
Non credo. Secondo me si ispirava più all'emittente dalla quale stiamo trasmettendo, però.
Addirittura. Non esageriamo. Sento un professor Di Stefano comunque presente, tonico e soprattutto sintonico con il momento, un momento di rinascita, di ritorno alla vita, il momento in cui ci si getta alle spalle il peso della pandemia che ci ha accompagnato fino a questo momento, anche se, come dire, ci siamo ancora in immersi, ma intanto là davanti c'è l'estate. Per quanto tempo, professor Di Stefano, siamo stati lì a guardare il termometro sotto l'ascella, sperando che il mercurio non salisse sopra il 37,5. Adesso quel termometro non lo guardiamo più, non lo guarda più nemmeno l'OMS, e fa male perché lei sta per denunciare in apertura della puntata odierna del Giorno delle Locuste che all'orizzonte sta arrivando un'altra febbre ancora più inquietante, la febbre delle commodities. Vado di sigla?
Vada.
Andiamo. No, che è? Qua è ancora Fossati, non è la sigla. Vede che poi lei alla fine, cioè mi...
Non cominciamo a accusare me di nulla, non ho fatto nulla io.
Ma non è un'accusa, cioè è un riconoscimento. Lei mi ammalia, no? È un po' come... Cioè io sono un po' come il cobra di fronte a lei che suona il piffero e con la sua melodia alla fine mi incanta, io mi distrago e succedono queste cose qua.
Va bene, mettiamola così, va.
Che uomo incantatore.
Sì.
Allora prof, adesso ci arriviamo subito alla febbre delle commodities, anche perché abbiamo creato l'inquietudine, un'attesa pazzesca, percepibile nella nostra platea di ascolto, ma prima dell'inquietudine, della febbre delle commodities, volevo farle una proposta. Cioè, immagino che lei abbia prenotato il vaccino come ho fatto io, no? Eravamo d'accordo, lo prenotavamo insieme, eccetera. Ma se ci cancellassimo e andassimo a farci vaccinare in California, ha visto che c'è la riffa del vaccino in California?
Non l'avevo vista.
Cioè, se ti vaccini, cioè un incentivo per vaccinare, se ti vaccini, hai diritto a un'estrazione. Il monte premi in questo momento, sa quant'è?
Perché non ho visto la notizia.
Provi a dire una cifra di monte premi. Sta sulla home page del Sole 24 Ore, per quello che la cito, perché è coerente con la cornice.
Non so, una di 10 milioni, non lo so.
Bravo, cioè io le proporrei di andare in California per 10 milioni. Sai che se ci vacciniamo, se ci vacciniamo in California possiamo vincere 116,5 milioni di dollari? Il monte premio.
Posso dire che mi sembra un po' la solita americanata.
Capito, dopodiché metta che ci estraggono, ci porrà a 116 milioni di dollari.
Secondo me non sarà possibile, nel senso che sarà un monte premi rivolto esclusivamente ai residenti, ai cittadini americani.
Vabbè, insomma, io mi informo, adesso mentre lei parla, chiamo la Proloco della California, chiedo. E se invece è tutto confermato, magari un pensiero ce lo facciamo. Anche perché, insomma, è meglio mettersi al sicuro, perché se sta arrivando la febbre delle commodities, abbattiamo il fattore di rischio. C'è Crisanti che, documenta, racconta e mette in guardia dalle febbri del virus, e c'è il Crisanti della finanza, il professor Di Stefano, che invece ci racconta che cos'è questa febbre delle commodities che sta arrivando.
Beh, ne stiamo parlando in realtà da alcune settimane, forse un po' prima che diventasse, un tema di attualità e un titolo per i media mainstream. Abbiamo detto che la ripartenza, in particolare nella Cina, ha prodotto una fiammata di tutti i prezzi legati alle materie prime di qualsiasi comparto, compreso quello agricolo. Ecco, così come siamo stati tra i primi a segnalare i rischi connessi con questa bolla delle commodities, potremmo essere anche i primi a segnalare l'inversione di tendenza che sembra essersi manifestata, cioè il picco che sembra essere stato superato e raggiunto ai primi di maggio. Ora si sta assistendo a una vera e propria inversione di tendenza, almeno questo emerge guardando gli indici che mette a disposizione per esempio Bloomberg, che è una delle agenzie di comunicazione finanziaria più seguite e più competenti in materia. C'è un indice delle commodities che realizza Bloomberg che evidenzia appunto un'inversione di tendenza nelle ultime 2-3 settimane, e questo trova un riscontro in particolare sul famoso indice dei noli che
non arrivi subito all'indice dei Noli,
non corriamo subito,
no, ma me l'ha buttata via così, volevo accompagnarlo con una presentazione adeguata. Beh, allora innanzitutto due cose, prima facciamo come se non avessimo mai detto niente dell'indice dei Noli. Allora innanzitutto mi scuso con lei e con gli ascoltatori, un po' come ha fatto Di Maio questa mattina sulla Foglia a proposito del giustizialismo, perché confesso che io quando avevo visto a riga 1 della sua scaletta Febbre delle commodities mi ero esaltato, invece era come dire lo spegnimento, l'inizio dello spegnimento della febbre delle commodities, abbiamo raggiunto il plateau e la curva sta scendendo. Ma la domanda
potrebbe essere una svolta,
ma la domanda che tutti gli ascoltatori si stanno facendo in questo momento, che io riporto doverosamente a lei: la febbre delle commodities da dove nasce? È stata fabbricata in laboratorio oppure è di origine animale?
No, non è stata fabbricata in laboratorio, nasce ovviamente dalla crisi pandemica, dal blocco diciamo del prodotto nel 2020, il blocco delle attività, il lockdown diciamo rigidissimi che hanno colpito tutti i paesi, seppur con piccole variazioni di periodo e di tutto il mondo. Quel blocco ha prodotto sicuramente un super raffreddamento della domanda e anche in alcuni casi una vera e propria chiusura di aziende che si occupano in particolare del segmento della produzione di semilavorati, in particolare stiamo parlando di acciaio, di materie plastiche, di tutto quello che rappresenta diciamo la filiera della produzione a livello mondiale. La Cina, che è uscita per prima, essendo entrata diciamo per prima, al di là di quando e come, nella vicenda pandemica, essendo uscita per prima dalla vicenda pandemica, ha ripreso a correre dal punto di vista economico e produttivo e ha quindi rastrellato materie prime, quelle poche disponibili perché gli impianti erano ancora fermi a livello mondiale, ha fatto infiammare i prezzi, ha fatto salire i prezzi anche del 40-50, in alcuni casi di più del 100%, e ora quella fiammata che durava praticamente dall'inizio, dai primissimi mesi del 2020, anzi dalla fine del 2020 e dall'inizio del 2021, quella fiammata sembra che stia assumendo un'inversione di tendenza e i segnali arrivano proprio dal continente asiatico, che sembra essere il primo a registrare questa diciamo rotazione, inversione della curva dei prezzi.
Ok, torniamo là dove ci eravamo lasciati. Lei mi ha bruciato incautamente il grande lancio che avevo in mente, ma siccome c'è grandissima attesa nell'ascolto del giorno delle locuste per il ritorno dell'oscuro mondo dei Noli, facciamo in modo di accompagnare questo appuntamento, questo momento un po' in grazia di Dio, cioè costruiamo anche una cornice sonora adeguata in modo da poterlo lanciare. Allora facciamolo insieme, io faccio due cose, cioè mi assumo l'onere di fare il jingle e la sigla, insomma lei deve fare il leone della Metro Goldwyn Mayer, è pronto?
Non credo di essere in grado.
Ma come no? Deve fare. Cioè, non è difficile.
In modo piatto.
Ma non è difficile fare il leone della ruggisca.
Ma no, posso fare un roar.
Faccia il roar, però lo faccia da leone della Metro Goldwyn Mayer, non da gattaccio. Allora io faccio. Lei fa il leone e poi io faccio la sigla. È pronto?
Sì.
Cioè, era il meglio del leone che le è venuto, quello lì. Va bene, va bene.
Perché?
Perché?
Cioè, non vorrei essere bocciato per imitazione spenosa di animali, insomma, siccome gli animali sono oggetto di culto.
Quindi proprio perché non vuole essere bocciato, ha dato tutto, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e ha ruggito come meglio poteva. Però rifacciamola perché ci siamo interrotti. Oscuro mondo dei Noli! Vada.
Allora, non è tanto oscuro, però è sicuramente sconosciuto, ecco, il mondo dei noli, poco considerato ed è invece diventato...
Ingiustamente diciamo, poco considerato.
Ingiustamente poco considerato, mentre è diventato un po' come il petrolio, come Oil Chart, il sito che ogni giorno... aggiorna più volte sull'andamento dei prezzi petroliferi, esiste anche questo mondo poco considerato dei noli che ha assunto invece a livello globale un ruolo fondamentale, perché in un sistema fortemente, altamente globalizzato di produzione, dove la fabbrica mondo ha una gestazione, una gestione diciamo di una catena del valore molto lunga e con un ruolo dominante dei paesi asiatici, il trasporto delle materie, dei prodotti semilavorati, dei prodotti finiti dall'Asia verso l'Occidente, dall'Asia verso gli Stati Uniti per la capacità appunto della fabbrica mondo asiatica è un punto fondamentale, quindi un ruolo molto rilevante nell'incremento nella bolla diciamo delle materie prime l'ha avuto la bolla appunto dei noli, cioè del noleggio dei container, i famosi TEU che è l'unità di misura con la quale si misurano i container e da quel valori dal costo dell'affitto di un container si capisce appunto quanto è surriscaldato il mercato mondiale della globalizzazione.
Ecco, vorrei fare... prego, no, concluda.
No, vai.
No, volevo semplicemente far notare a tutti gli ascoltatori che ha detto i famosi TEU, l'unità di misura con cui si misurano i container, famosissimi TEU di cui, come dire, tutti parlano da tempo e che fanno parte, come dire, dell'esperienza comune di tutti noi. Ma
non ne parliamo proprio perché non sono esperienza comune di tutti noi,
certo,
quindi segnaliamo
che
sono un punto fondamentale per capire appunto l'andamento dell'economia mondiale. E esiste questo indice che si chiama Dry Baltic
Index.
Sì, okay. Baltic Dry Index, che è l'indice appunto...
Che sembra un cocktail dell'Europa del Nord, il Dry Baltic.
Hai ragione, sembra un cocktail, invece è un indice appunto che misura sostanzialmente l'andamento del prezzo dei noli. Anche il Baltic Dry Index mostra sempre, come dicevo prima, come nell'indice delle commodities, un'inversione di tendenza forse ancora più marcata, perché il picco è stato raggiunto sempre il 5 maggio a 3.266 punti, $3.266 sostanzialmente, e adesso ci ritroviamo già a 2.754, questo è il dato di ieri, questi, anche in questo caso un'inversione di tendenza. Ovviamente gli indici sono anticipatori di quello che avviene nell'economia reale, però sembra un elemento estremamente significativo per appunto evidenziare che quella che è stata la grande bolla delle commodities potrebbe essere in una fase di inversione di tendenza.
Amici, quante cose che ci insegna quest'uomo. Oggi abbiamo imparato il Baltic Dry Index e invece ormai sappiamo quasi tutto dell'indice dei prezzi del petrolio, che questa settimana ha registrato uno scossone. A cosa è dovuto questo scossone?
Due scossoni hanno dato un pesante
scossone.
Segnale, diciamo in prospettiva medio-lungo termine, non un impatto sull'immediato, ma in prospettiva a lungo termine ci sono stati due episodi rilevantissimi per il mondo diciamo del petrolio, dell'oil e gas. Il primo, che è arrivato all'inizio della settimana, è stata la notizia che un tribunale dei Paesi Bassi ha imposto alla Shell, che è la compagnia, la multinazionale anglo-olandese famosissima nel mondo del petrolio, di ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra del 45% entro il 2030, cioè diciamo entro domani mattina, rispetto ai livelli del 2019. È una sentenza storica perché i giudici hanno dato ragione a un gruppo di ONG e a circa 18.000 cittadini che le hanno sostenute in una class action climatica che è stata portata avanti appunto in Olanda. La prima aveva visto protagonista l'associazione Urgenda, che aveva fatto condannare lo Stato per fare rispettare gli accordi di Parigi, quindi il primo caso era stata Urgenda contro lo Stato olandese. Questa volta le ONG e i cittadini hanno chiesto appunto un pronunciamento contro Shell e il pronunciamento è stato estremamente positivo, e questo probabilmente è un segnale molto rilevante, un po' simile alla condanna di cui avevamo parlato, di cui molti hanno parlato in Francia, dello Stato francese per i ritardi nel diciamo adeguamento delle politiche all'accordo di Parigi. Ieri è arrivato un episodio che per le dimensioni, diciamo per la realtà statunitense, forse è ancora più rilevante di un ricorso in tribunale, e cioè i vertici di Exxon, l'altra grande compagnia petrolifera, in questo caso americana, sono stati sconfitti perché gli azionisti attivi hanno portato delle mozioni appunto per chiedere un maggiore impegno di Exxon sui cambiamenti climatici e per chiedere un'inversione di tendenza nelle politiche di ExxonMobil, che è appunto l'altra grande compagnia petrolifera, e anche questa volta a sorpresa contro la volontà dell'amministratore delegato e dei vertici di Exxon, la mozione ha stravinto in sede assembleare e quindi diventa un atto anche formale in cui sostanzialmente si chiede che l'azienda Exxon sia in grado di avere una carbon neutrality entro il 2050. Sappiamo che questo è il target previsto dall'accordo di Parigi, ma sappiamo anche che gli Stati Uniti, seppur rientrati nell'accordo di Parigi recentemente, non l'hanno in alcun modo ancora ratificato.
A proposito di sconfitte delle big oil, e qua chiudiamo perché dobbiamo andare in pubblicità, le segnalo che è stato sconfitto anche un benzinaio che c'è vicino a casa mia, che teneva le luci accese della pompa di benzina, e c'era uno lì attaccato che abitava al piano terra e che si lamentava che di notte non riusciva a dormire perché c'erano troppe luci, c'erano i neon, e quindi ha fatto tutta una campagna nel quartiere, un casino. Stamattina sono passato lì davanti e c'aveva le luci spente, quindi è stato sconfitto anche lui. Tre soggetti della Big Oil che sono stati sconfitti in una settimana. Bestiale sta roba, eh?
Eh sì, molto rilevante. Sì.
Vado in pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte, il giorno delle locuste.
Eroi di un sogno. Noi come due stelle noi, riflessi sulle onde scivoliamo. Come due stelle noi, avvolti dalle ombre noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazza, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo...
5 minuti dopo le 9 a Radio Popolare, Popolare Network, il giorno delle locuste, caro professor Di Stefano. Riusciremo mai a fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via?
Ma sì, forse riusciremo.
E so. Come faremo?
Non so, non ho le idee chiare, ma
però ha una convinzione profonda. Pur non avendo le idee chiare, ci crede, lo sente.
Sì,
riusciremo a fermarla insieme, lo faremo insieme. Fermeremo questa corsa senza fine che ci sta portando via con questo buon proposito, con questa convinzione. Riprendiamo la seconda parte del giorno delle locuste e non si fa in tempo a distrarsi un secondo, a rilassarsi un po', che immediatamente c'è una nuova nube nera che si addensa all'orizzonte, carica di fulmini, di inquietudine e di angoscia, un'angoscia che in questo momento prende allo stomaco, e dico allo stomaco non a caso, tutti gli amanti della colazione all'inglese, perché il professor Di Stefano ci sta annunciando l'arrivo, attenzione, della bolla del bacon.
Sì, non sono io che l'annuncio, mi ha molto colpito che ci fosse questo ampio servizio.
Chi è che l'ha annunciata? Gordon Ramsay?
No, il Financial Times. Ah. Il Financial Times di questa mattina, che ha un ampio servizio sul fatto che l'incremento dei costi di alcuni prodotti, diciamo, caratteristici della colazione inglese mette in difficoltà i consumatori, i cittadini che sono amanti appunto delle uova, del bacon e annessi, insomma del classico breakfast all'anglosassone. Esiste addirittura una sorta di indice che è stato elaborato dalla stesso Financial Times sul breakfast commodities, così l'hanno chiamato, che mette dentro caffè, latte, zucchero, farina per ovviamente la produzione di pane, pancake e poi
riso soffiato?
Appunto, no. C'è la farina, c'è le uova, ci sono le uova ovviamente e il bacon. Questi sono i componenti del cosiddetto indice della prima colazione all'anglosassone, che era sotto quota 100 diciamo all'inizio del 2020, intorno al 98, e adesso si trova quasi alla soglia di 140, quindi un incremento di quasi il 40% per alcune di queste componenti, in particolare il succo d'arancia e le uova sono cresciute del 28% rispetto ai livelli del 2019, così denuncia appunto il Financial Times, che dice questo mette a rischio l'alimentazione classica per molti dal punto di vista della capacità appunto di approvvigionarsi delle materie prime che costituiscono appunto la prima colazione. Al di là dell'elemento di colore di questa, del fatto che il Financial Times abbia dedicato questo appunto un ampio servizio, sicuramente questo la evidenzia, mette in evidenza il fatto che anche se noi registriamo, vediamo una possibile potenziale inversione di tendenza sull'andamento dei prezzi, come abbiamo visto già con altre bolle che avevano colpito le materie prime, in particolare quelle agricole, prima che si rientri in valori, diciamo, un po' più normali, che si sgonfi, ecco, la bolla, ci vuole veramente molto tempo, e nel frattempo questo può creare dei problemi, in particolare sull'approvvigionamento di materie prime, in particolare poi il pezzo del Financial Times mette in evidenza le preoccupazioni che esistono per il riso, che come è noto è l'alimento base di quasi 2 miliardi di persone a livello mondiale.
Riso che, ricordiamolo, abbonda anche sulla bocca degli stolti. E a proposito di uova, poi passiamo all'argomento successivo, però forse ci può aiutare a risolvere un dubbio che secondo me anche gli ascoltatori si stanno portando dietro dopo quello che ha raccontato. È nato prima l'uovo o la gallina?
Oddio, mi sembra, cioè, no, perché... evidente che è nata prima la gallina, dai.
Ho capito, ma la gallina mi insegna che nasce da che cosa? Dall'uovo.
Sì.
E chi l'ha fatto, l'uovo?
Da uovo un po' particolare, perché devono essere quelle col pulcino, insomma.
Sì, ho capito. No, speravo che lei potesse aiutarci a risolvere questo enigma che da sempre ci portiamo... tutti quanti un po' dietro, ma mi sa che continueremo a portarcelo dietro ancora per un po'.
Mi sa di sì, che l'enigma non lo scioglieremo certo noi.
No, era importante saperlo, perché se è nato prima l'uovo si vaccina prima della gallina, visto che valgono le classi di età. Se è nata prima la gallina si vaccina prima lei. E quindi vabbè,
sì,
niente.
Tanto tra un ricordo, po'... ricordo che uovo, gallina, soprattutto la gallina e i polli possono essere i vettori di una epidemia peggiore.
Ma perché
abbiamo vissuto?
Ma ho capito, ma perché ci deve mettere la cupezza subito sopra?
L'uovo e la gallina di cupezza è un problema di sistema.
Di sistema.
Di sistema, se si continua con l'allevamento ultra mega intensivo, il rischio di lo dice l'OMS, il rischio che la prossima epidemia sia quella dell'influenza aviaria è molto alto.
E allora, se l'OMS dice tutte queste cose, ci dica anche chi è nato prima tra l'uovo e la gallina, visto che sa sempre tutto. Dopo lo chiamiamo.
Arrivi a Ginevra e glielo chiedi.
Grandi confronti.
Più volte abbiamo evidenziato le differenze tra gli Stati Uniti e l'Europa, almeno in questi ultimi, diciamo, ultimi due anni, quelli caratterizzati appunto dalla crisi della pandemia Covid.
Sì, appunto, questo è il titolo, poi c'è lo svolgimento.
Lo svolgimento è che il confronto, cominciamo dal confronto sui dati, in questo momento gli Stati Uniti, questo è il dato appunto che è arrivato ieri, e la stima secondo gli economisti poteva anche andare meglio, ma l'economia nel primo trimestre è cresciuta del 6,4% annualizzato, quindi diciamo molto, un ritmo molto elevato, che potrebbe far recuperare già alla fine del 2021 i livelli pre-Covid per quanto riguarda il PIL statunitense, ma la cosa forse più rilevante, senza alcun dubbio, è l'impegno che l'amministrazione Biden sta mettendo su una serie di temi economici, sorprendendo un po' tutti anche a livello internazionale. Biden ha annunciato il piano per il mega piano per le infrastrutture, ha proposto insieme alla Yellen la minimum corporate tax a livello mondiale, adesso l'ha dovuta abbassare all'inizio della scorsa settimana per permettere un migliore andamento delle trattative in sede OCSE per questa ipotesi, è sceso dal 21 al 15%, esistono ovviamente fortissimi dubbi dal punto di vista attuativo su come sarà, se sarà possibile effettuare, mettere campo alla minimum corporate tax, anche perché l'Europa su questo si mostra particolarmente in difficoltà. L'episodio forse più clamoroso è quello che è arrivato ieri dall'Irlanda, dove al governo dell'Irlanda ci sono anche i Verdi, lo segnalo, e bene, l'Irlanda ha detto che non se ne parla di aumentare la tassazione dal livello noto di dumping al 12,5%, quindi anche in sede OCSE loro si stanno opponendo anche solo all'incremento dal 12,5% al 15%, con l'appoggio appunto dei Verdi al governo. Questo per dire le differenze che esistono tra un'Unione Europea sempre più in difficoltà e sempre più frastagliata e gli Stati Uniti. Ma quest'oggi, questo è l'annuncio, Biden dovrebbe inviare al Congresso il suo grande piano di budget, una manovra quadro che guida i programmi economici e sociali, da 6.000 miliardi di dollari. Questo è il piano per il 2022 che Biden presenterà appunto oggi al Congresso degli Stati Uniti. Gli interventi federali aumenteranno a 8.200 miliardi nel 2031 e saranno finanziati da tasse sulle aziende. Come noto, Biden ha detto che aumenterà il prelievo fiscale sulle aziende e anche il prelievo fiscale sui redditi più elevati, e poi ovviamente, perché non poteva essere che così, anche dal debito. Comunque il mega piano che Biden presenterà sostanzialmente prevede, oltre a quello noto, cioè alle misure anti-Covid e al piano infrastrutture, anche 1.800 miliardi aggiuntivi per sgravi e detrazione per le famiglie a reddito medio-basso, per i figli a carico, per un'assistenza sanitaria più accessibile, tutte cose che appunto stanno facendo impallidire i provvedimenti di Obama e che stanno creando anche una certa sorpresa all'interno del Partito Democratico, perché pochi si aspettavano che la spinta dal punto di vista economico e sociale di Biden potesse essere così forte rispetto a quelli anche che erano gli impegni assunti durante la campagna elettorale.
Le 9:15 minuti, a dimostrazione del fatto che il Wall Street Journal mica lo legge solo lei, a volte lo leggo anch'io, le segnalo agli ascoltatori che il Wall Street Journal in questo momento sta aprendo con Neymar, perché la Nike ha rotto il contratto con Neymar a causa di accuse di abusi sessuali che hanno investito proprio il campione brasiliano del Paris Saint-Germain. Eravamo al piano Biden, ma anche noi abbiamo i dettagli sulla cabina di regia del PNRR e stiamo aspettando i primi 25 miliardi che dovrebbero arrivare a luglio.
Sì, è il Sole 24 Ore quest'oggi a svelare, almeno mi sembra che sia l'unico ad anticipare come sarà la gestione del PNRR. Lo racconta con un titolo anche in prima pagina. Sarà articolata, dice il Sole 24 Ore, su tre livelli che assegnano le responsabilità di indirizzo a Palazzo Chigi: il controllo e la rendicontazione alla Ragioneria Generale, la realizzazione degli interventi dei singoli soggetti attuatori, prima di tutto ministeri, regioni ed enti locali. Quindi si conferma questa linea che era già emersa nelle indiscrezioni durante il dibattito su l'approvazione e anche la trattativa con Bruxelles per l'attuazione degli oltre 300 progetti che dovrebbero essere contenuti all'interno appunto delle famigerate schede, che però peraltro nessuno ha ancora visto nel dettaglio, che sono state poi concordate, trattate con Bruxelles, perché l'approvazione da Bruxelles non è ancora arrivato. La Presidenza del Consiglio si mantiene però dei poteri di commissariamento in tempi strettissimi tutte le volte in cui sia messo anche solo potenzialmente a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del piano. Ecco, questo mi sembra un elemento molto importante, perché credo che possa segnare anche, abbia delle implicazioni, questo ruolo dei poteri sostitutivi assegnato a Palazzo Chigi può avere delle implicazioni anche rispetto al dibattito sul futuro di Draghi tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Mi sembra che questa impostazione propenda appunto per il fatto che Draghi rimarrà e rimarrà anche a lungo probabilmente a Palazzo Chigi a guidare il governo e a guidare l'attuazione del PNRR anche nei confronti dell'Unione Europea. Comunque il piano, come è noto, è all'esame dell'Unione, dovrebbe arrivare la conferma in occasione della prossima Ecofin che dovrebbe svolgersi entro la fine di giugno e primi di luglio. A quel punto, con l'approvazione definitiva dei PNRR che sono stati depositati dai singoli paesi, dovrebbe scattare il primo trasferimento economico da 25 miliardi, l'anticipo delle cifre. Non sappiamo ancora quanto, diciamo, di questi 25 miliardi è ascrivibile dal punto di vista del bilancio a sussidi, cioè la parte a fondo perduto, e quanto invece per la parte a debito, ma probabilmente questo verrà noto nell'arco delle prossime settimane.
Prof, al volo dobbiamo fare il trailer della prima puntata di Alitalia, la serie che è arrivata, credo, alla serie 605-606, adesso non mi ricordo. Cosa succederà nella nuova serie di Alitalia?
Ma allora, per ora si sa quello che dovrebbe essere almeno il piano che è stato presentato e che avrebbe avuto l'approvazione anche da parte dell'Unione Europea. Sostanzialmente l'Alitalia in quanto marchio dovrebbe scomparire, anzi dovrebbe essere messo in vendita. Un pezzo della vecchia Alitalia commissariata potrebbe finire a capo di chino perché l'Atitec, che fa la manutenzione di aerei, è considerato il candidato più accreditato ad acquisire la maggioranza delle attività di manutenzione di Alitalia, che sono basate a Fiumicino. L'intesa di massima, appunto, raggiunta a Bruxelles due giorni fa dal governo con la commissaria alla concorrenza Margarete Vestager sul lancio della nuova compagnia, che si chiamerà ITA, prevede che la società non potrà acquisire la maggioranza della manutenzione e quindi potrà partecipare alla gara di vendita bandita dai commissari, ma solo per una quota di minoranza. Anche per l'attività di handling, che sono sostanzialmente i servizi a terra, che a Fiumicino valgono ben 3.000 addetti, saranno messe anche queste in vendita e ITA, cioè la nuova Alitalia, potrà acquisire la maggioranza, ma dovrà partecipare alla gara e i bandi dovranno essere aperti ad altri soggetti interessati con una modalità trasparente, una sorta di gara europea. L'attività aviation sarà invece trasferita direttamente a ITA senza gara e ci sarà un negoziato per le valutazioni. Questi sono, appunto, il quadro delle intese di massima che sono state raggiunte. In base ai 47 aerei previsti nel decollo di ITA, solo 3.000-3.500 addetti passerebbero però dall'Italia a ITA, e quindi c'è il rischio di ben 7.500 esuberi potenziali sugli 11.000 dipendenti attuali della compagnia.
Insomma,
questo è il quadro frutto della trattativa, della lunghissima trattativa condotta con Bruxelles.
E insomma, non ha avuto bisogno di Lukashenko all'Italia per finire a terra, ci ha pensato da sola.
Se il mare fosse Toccio e i monti de Poenta, oh mamma che tocciada.
E sulle liete note di polenta e bacalà siamo pronti all'ultima tocciata di questa puntata del Giorno delle Locuste, naturalmente rubrica Veneto.
Rubrica Veneto, che questa settimana è concentrata su un'operazione che è stata denominata dalla Guardia di Finanza di Rovigo Black Mall, centro commerciale nero. Di cosa si tratta? Del grande imbroglio che, secondo la procura di Rovigo e la Guardia di Finanza, sarebbe stato messo in campo da gli imprenditori che avevano dato vita al Retail Park, la società di gestione del centro commerciale Meliadino di Borgo Veneto, nei pressi di Rovigo. Questo crack, il centro commerciale oggi è aperto, ma il crack è appunto antecedente a questa vicenda. Sostanzialmente tra il giugno del 2019 e oggi sarebbero stati sottratti, appunto, alla società che aveva la gestione di questo centro ben oltre una 30 milioni di euro, questo almeno secondo l'accertamento della Guardia di Finanza. 7 sono le persone che sono finite in carcere, 3 domiciliari, 2 interdizioni, colpisce il fatto che è coinvolto anche un direttore di banca, non nella zona di Veneta ma nella zona di Roma, che è stato arrestato perché sarebbe stato, come dire, avrebbe favorito tutte le operazioni che hanno portato al crack, alla sottrazione di oltre 30 milioni di euro di evasione, 7,2 milioni di IVA non pagata e poi fatture inesistenti per 7,3 milioni di euro. Quello che colpisce forse di più è che il comandante provinciale della finanza di Rovigo, Michele Esposito, ha detto che la situazione era in forte dissesto fin dal momento in cui aveva aperto questo centro commerciale Megliadino, che poi ha avuto anche un ulteriore sviluppo in un altro centro nella zona del Tiberino di Capena, vicino a Roma.
Mi piace figo e con la lucane che Gigetta damela per carità, Gigetta damela per carità, Gigetta damela per carità. Mi piace figo e con la lucane che Gigetta damela per carità, Gigetta damela per carità, per carità.
E così siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata del Giorno delle Locuste. Prima di salutarci però, professor Di Stefano, le tocca prendere posizione o di qua o di là. Non ci sono mediazioni, come se fosse lei il giudice chiamato a giudicare il caso di cui in questo momento si sta discutendo di più dal punto di vista giudiziario, perché Bugo ha deciso di portare Morgan in tribunale, gli ha chiesto 240.000 euro di danni per aver provocato la loro squalifica al festival. Se fosse lei il giudice, a chi darebbe ragione? A Morgan o a Bugo?
No, io mi sarei costretto ad astenermi perché non sono in grado di esprimere una decisione in materia.
Ho capito, ma non si è mai visto un giudice che si astiene perché non è in grado.
Capito. Sì, no, posso chiedere un rinvio perché non ho potuto leggere gli atti.
Però, cioè, se dovesse, come dire, dirci un orientamento così a pelle.
Ma no, ma io assolverei Morgan.
Assolverebbe Morgan, perfetto. Era quello che volevamo sentire. Grazie per averci dato la sua opinione sull'argomento. Professore, io la saluto, le auguro un ottimo weekend, così come a tutti quanti gli ascoltatori. Con il Giornale Locuste ci ritroviamo venerdì prossimo e io vado a finire la brioche mai consumata che avevo addentato all'inizio del Demone del Tardi. Ancora una volta grazie a Alessandro Braga, e che ancora lì che si sta facendo un po' passatella.
No, dai, ancora buona, è passato poco tempo.
Sì, però cioè, non ha più quella fragranza.
Addentarla con calma. Però noi invece la settimana prossima dovremo addentare le ferrovie inglesi perché non abbiamo avuto il tempo.
Peccato, vabbè, intanto vado con la brioche, poi parliamo settimana prossima di addentare le ferrovie inglesi. Arrivederci.
Arrivederci.
Cicetta dammela per carità, mi piace bigoli con la rudanica, cicetta dammela per carità, cicetta dammela per carità, per carità.